Allora, l'occasione dell'incontro di stasera, come tutti sapete, è il primo lancio o presentazione ufficiale del libro che il professor Giancarlo Cesana ha scritto dal titolo Il Ministero della Salute, note introduttive alla medicina. Io volevo ringraziare Giancarlo per essere venuto stasera e ringraziare anche il dottor Farina, che è giornalista di fama ormai nazionale, tant'è che anche mangiando la pizza è stato riconosciuto dall'avventore, e cogliere l'occasione di questa serata, ringraziandolo per aver accettato di intervenire e di essere un po' l'interlocutore privilegiato del professor Cesana, ringraziandolo per essere venuto e cogliere l'occasione di chiarirci un po' che cosa sta succedendo, perché nel presentarlo ero imbarazzato, non so più se è il vice direttore del giornale o di un nuovo altro giornale che pare stia comparendo. Puoi dirlo tu, che è meglio.
No, niente, sarò vice direttore con direttore Feltri del nuovo quotidiano che uscirà a fine giugno, che si chiamerà Libero. Ecco, questo è continuo a scrivere intanto per Il Giorno, ma faremo questo nuovo quotidiano, abbiamo già le macchine.
Allora, io, introducendo l'incontro di stasera, che come è tradizione dell'associazione nostra, è quasi sempre, anzi sempre, un incontro di lavoro, cioè un'occasione di incontro e di approfondimento, volevo chiedere a Giancarlo Cesana qual è stata l'origine, cioè qual è stato lo spunto, l'occasione che ha fatto nascere l'idea di sistematizzare un lavoro come quello del libro. Sono molto contento di questa occasione che ci è data, perché dentro la storia nostra di questi anni, cioè di un tentativo di approfondimento delle ragioni culturali e delle motivazioni per cui gente che lavora in sanità continua ad approfondire e a non voler dimenticare l'origine della scelta di questo lavoro, io penso che l'incontro di stasera sia comunque un'occasione per ognuno di noi di andare a fondo su questo. Per cui ribadisco la domanda: come mai ti è venuta l'idea di fare questo libro?
Dunque, l'idea mi è venuta a seguito di quanto è descritto nella introduzione, e cioè nel 97, rivedendo il curriculum degli studi della Facoltà di Medicina di Milano, a seguito di una richiesta degli studenti, che però è stata immediatamente appoggiata dalla commissione didattica, cioè dal gruppo di docenti responsabili dell'insegnamento della facoltà, si è deciso che gli studenti del primo anno dovessero frequentare un nuovo corso denominato Introduzione alla Medicina. La ragione di questo corso, così come emergeva dalla domanda degli studenti, era quella che si dessero le coordinate dello studio e in prospettiva le coordinate del lavoro futuro di medico. Io fui molto perplesso, perché mi aspettavo quello che poi sarebbe successo, e cioè il corso durava complessivamente 38 ore e in queste 38 ore si sono alternati 14 docenti, ognuno grosso modo con 2 ore, qualcuno con 4. Rappresentato in questo modo l'enorme frammentazione della nostra disciplina, e cioè, anche giustamente, ma poi dopo dirò qualcosa di più, si chiama a parlare di ogni singolo tema lo specialista, e soprattutto il fatto che il corso in sé non dava, almeno in termini di proposta, una prospettiva unitaria allo studio, cioè una prospettiva culturale unitaria, cioè non era una proposta, era una carrellata di informazioni e una carrellata di posizioni, di posizioni culturali, mai esplicitamente dette, sottintese, in un modo più o meno consistente. Comunque, avendo queste perplessità, io ho accettato di fare il coordinatore di uno di questi corsi, perché la Facoltà di Medicina di Milano allora era articolata in 5 corsi, in 5 linee si chiamano, cioè ci sono 5 gruppi di studenti che fanno 6 anni di fila. Ho accettato e ho partecipato al corso, sono andato a sentire varie lezioni, non tutte, anche perché tante cose non le sapevo, e mi sono accorto, perlomeno ho sentito l'esigenza, innanzitutto di rendere conto a me di quello che io pensavo, di quello che facevo, e poi di metterlo in un modo tale che potessero rendersene conto anche gli altri, perché fino a che le cose che noi diciamo a noi stessi non assumono una dimensione pubblica, non hanno veramente valore, cioè non hanno veramente forza e non hanno veramente consistenza. E nella nuova facoltà di medicina di Monza, perché l'Università di Milano si è sdoppiata, adesso c'è una seconda università che si chiama l'Università di Milano Bicocca, e in questa seconda università c'è una seconda facoltà di medicina che è collocata a Monza, io ho abolito il corso di introduzione, perlomeno mi sono fatto promotore con tutti gli altri professori d'accordo di abolire questo corso per le ragioni sopradette, nel senso che secondo me presentare le cose a mosaico senza un legame tra di loro non ha una forza veramente propositiva, educativa e che permetta un confronto. D'altra parte mi sembrava un po' ridicolo che uno studente si iscrivesse a medicina dovesse fare un corso di introduzione alla medicina, nel senso che uno iscrivendosi a medicina viene introdotto alla medicina attraverso gli insegnamenti di base, attraverso l'incontro con i professori, attraverso l'incontro con un certo tipo di ambiente. E ho sostituito, perlomeno proposto, e la proposta è stata accettata, di sostituire questo corso con storia della medicina, che non faccio assolutamente io, che mi sembra più unitario da un punto di vista disciplinare e più importante da un punto di vista culturale. In compenso appunto ho fatto un libro perché comunque mi è sembrata importante l'esigenza degli studenti che avevano chiesto questo corso, ma non mi è sembrata tanto un'esigenza di avere un corso, quanto un'esigenza di avere nelle persone adulte, nei docenti, una possibilità di confronto e quindi la presenza di una proposta. Ecco, io il libro l'ho fatto per questo, in questo senso ho fatto un'operazione molto temeraria perché ho affrontato tutti i campi che mi sembravano a mio arbitrio importanti da affrontare, senza essere uno specialista se non in uno, la medicina del lavoro, e questo solitamente non si fa, e ho detto esplicitamente il punto di vista da cui parto, no? In particolare nel primo capitolo c'è una citazione che riguarda il problema della neutralità della scuola, che è condiviso anche dall'università, e cioè l'idea che se si danno una serie di informazioni, la persona che riceve queste informazioni sarà da sola capace di prendere una posizione a riguardo di esse, cosa che insomma è molto astratta, non nel senso che uno non cerca di reagire, di non prendere una posizione, ma prendendo una posizione ovviamente subisce totalmente l'influenza della mentalità prevalente, della cultura prevalente, per cui la sua posizione è informata da questo, insomma. E questa citazione, che è tratta da un testo di Don Giussani, Il rischio educativo, mi ha permesso appunto di richiamarmi subito all'educazione che ho ricevuto appunto da parte di Don Giussani per quanto riguarda la precisazione delle parole che guidano tutto il percorso del libro: la parola ragione, la parola fede, la parola libertà, la parola umanità, cioè le parole che un medico, avendo a che fare con gli uomini, si trova, spero, ad essere necessitato a capire. Ecco. Questo è stato il movente del libro.
Bene. Permettetemi, prima di fare delle domande, visto che lui si è già introdotto, di dire alcune cose. un po' sul libro, un po' personale. Io sono stato molto contento e molto sorpreso, devo dire, di essere stato chiamato dal Centro Culturale, ma anche da Giancarlo Cesana, a intervistarlo, un po' perché io passo davanti anche a me stesso per l'opposto di Cesana, cioè tanto io sono insomma un po' sentimentale e romantico, tanto lui invece è concreto fino quasi all'apparenza di aridità o al cinismo, no? Dinanzi.
Non sono esagerato.
Beh, io mi sono dato del sentimentale. Mi ricordo che nel 1980 lui parlava del sabato, parlavamo, mi fa, tu sei testoriano, mi fa, Testori non è il mio tipo. Però lo amava tanto. Però ecco, questo per dire. Però detto questo, io vorrei dire questo del libro, che è un libro che rappresenta, secondo me, una grandissima novità culturale, perché rappresenta una grandissima novità di posizione umana. Cioè, noi siamo abituati a quelli che sono noti pubblicamente come cristiani, no? Che sono cristiani confessanti in pubblico e dicono io credo. Poi dopo, nella loro materia, sono dei tecnici con la pretesa di neutralità, oppure con la pretesa di deduzione, quasi di deduzione, come si può dire, meccanica, di deduzione logica, dalle proposizioni della fede, no? Alla loro scienza, applicando delle norme etiche, no? Questo è in generale la posizione oggi del cristiano nel mondo, ma in generale di qualsiasi scienziato, no? Di qualsiasi, ecco, al massimo applica l'etica. Invece qui c'è un rischio molto forte, come ha detto Cesana, parla di tutto. Cioè, in questo libro si trovano anche, posso dire, io ho avuto le bozze prima, l'ho anche sfruttato per degli articoli che stavo facendo, perché ci sono tutte le curiosità che volete sapere, da quanti muoiono all'anno al mondo, che sono 50 milioni se non sbaglio, a quanti, a che punto è la ricerca sul cancro o sul genoma. Mentre lui stava finendo di scrivere, non avevano ancora ultimato, anche se poi lui mi ha spiegato che non è vero che l'hanno ultimato, la ricerca dell'alfabeto del genoma.
Ci vorranno 2 o 3 anni.
Ecco, lui mi diceva che questa era una notizia data in modo inventato e prima. Naturalmente questo non si può scrivere, perché se scrivi
no,
così...
No, è vero, ma non è totalmente vero.
Ecco, comunque bisogna...
Come tante cose.
Ecco. Ecco, questa cosa qui. Per cui tutto questo lo trovate, ma quello che si trova è proprio questa... Non la deduzione della fede applicata lì, ma come è tutto attraversato da uno sguardo. Questo lo si percepisce, no? Cioè, l'informazione spicciola è attraversata da lui che si pone davanti a questa cosa ed espone il suo fianco, anche alla critica scientifica, se vogliamo, ma anche è come se dicesse la sua fede, che è dichiarata come punto di partenza, come ipotesi di lavoro. Cioè, lui accetta che qualcuno possa contraddire quel che dice. Se c'è qualcosa di più umano, di più vero, è pregato di farsi avanti, non si maschera dietro il camice bianco, no? Ecco, questo è la cosa che a me colpisce e che rende il libro, secondo me, una novità culturale. Ecco, questo lo dico ed è affascinante. C'è un'affermazione, comincio con la prima domanda, ed è questa: il medico non è un veterinario. Questa è l'affermazione. Siamo sicuri? Inoltre, devo dire che in qualche modo mi dispiace, perché i veterinari amano così tanto gli animali, i medici non pare. Poi i veterinari, quando uno va in giro, vede 24 ore su 24, e io no. I medici, quando il tuo ha finito il turno, io ti sfido ad andare a cercare un medico da qualche parte, anche se ce ne sono tantissimi di cui tu possa fidarti.
Dunque, la risposta mi è molto facile, cioè i veterinari hanno un vantaggio, che gli animali non parlano. Non hanno un sindacato, non protestano, non si organizzano. E quindi... La loro azione è apparentemente molto efficiente, semplicemente perché l'oggetto su cui agiscono è veramente disarmato. Per i medici invece le cose stanno diventando, soprattutto recentemente, un po' diverse. E in secondo luogo la grande disponibilità di prestazione è molto legata al fatto che è una professione totalmente privata.
Quindi la mutua non aiuta?
Ma io faccio sempre questo esempio.
L'ASL non aiuta.
Quando ci fu la grande nevicata del 1985, tutti i carrozzieri erano contentissimi perché vendevano un sacco di catene. Non c'erano più le catene aumentavano di prezzo. E penso, e io ho un amico carrozziere che tutte le volte che nevica è felice. Il medico della mutua, quando c'è l'epidemia di influenza, non è felice. Per la semplice ragione che deve lavorare di più allo stesso prezzo. Questa è un'osservazione, se volete, molto realistica, un po' cinica, come direbbe lui, però molto vera, cioè, perché improvvisamente aumenta la domanda, ma non è che la responsabilità, la presa di posizione, l'iniziativa venga in qualche modo riconosciuta o compensata. I pazienti hanno tutto il diritto di aspettarsi la prestazione del medico, e ci sono certamente tanti medici che fanno il loro dovere. Cioè, non sto facendo nessuna osservazione, diciamo così, di carattere moralistico sulla prestazione. Dico che obiettivamente questa situazione è così, in sostanza. Per cui uno, insomma, noi per avere un'idea del tipo, io non sono affatto per la medicina privatistica, come
sì, sì,
ho detto nel libro, non, per l'amor di Dio, insomma, un
ci saranno domande apposite,
totalmente misto, no? Però se andiamo a vedere la pratica della medicina nei regimi totalmente statalisti, ci si rende conto che le osservazioni che faccio sono sacrosante, perché non si può trattare le persone, i medici, gli infermieri come se fossero dei santi o degli eroi. Non sono dei santi o degli eroi, sono degli uomini come tutti gli altri, che apprezzano molto l'incentivo. Non capisco perché questo deve valere per un imprenditore, per un professionista e non per un medico, o per altre professioni che hanno questa valenza pubblica, vale per tutti.
Ma perché, secondo me, l'idea che la medicina e i grandi guru della medicina danno di se stessi è quello di essere lì lì per scoprire l'immortalità in nome di un amore per l'uomo sconfinato. E allora si carica di questa pretesa chi ha in mano l'ostia consacrata della vita eterna. E non puoi negare che ci sia questa idea della medicina oggi, almeno in quelli che voi...
Beh, questa idea della medicina ce l'hai fino a che non sei malato. Quando sei veramente, seriamente malato, ti passa.
Certo.
Nel senso che quando si è veramente, seriamente malati, si capisce che si deve morire, questa idea della medicina come onnipotente portatrice di immortalità, eccetera, passa.
Tu comunque non ce l'hai di
e
certo.
In questo senso ci passerà a tutti.
Certo. Ecco, il libro è attraversato...
Se avremo tempo di pensarci. Se ci viene un colpo, no.
Cos'è meglio, pensarci o avere un colpo?
Secondo me pensarci.
Lo dice anche il catechismo questo, eh? Va bene, siamo a posto. Dice che è meglio prepararsi.
No, c'è qualcosa di questo genere, ma hanno insegnato le suore.
Sì, sì, che è meglio avere il tempo di prepararsi, che è una grazia avere il tempo di prepararsi e quindi sapere che si sta per morire. Questo è un vecchio insegnamento. Ecco, il libro è attraversato da una parola, che è la parola limite, no? Cioè la metti quasi a ogni fine di capitolo, dove tiri un po' la morale del capitolo che tratta di svariati argomenti. Ce n'è uno dedicato allo stress, molto affascinante, credo che sia un ramo della sua specializzazione.
È il mio mestiere.
Ecco. E c'è questa parola limite. Allora, questa cosa è una parola che nella classe medica, nei medici, è accettata, è praticata, oppure no? A me è capitato questo, mi è capitato di fare una conferenza, di partecipare a una tavola rotonda sull'eutanasia, e io non sapevo che stavo facendo una tavola rotonda con un'autorità assoluta mondiale dell'oncologia, non italiano. E lui ha detto, ma io faccio un patto con i pazienti, loro hanno diritto di scegliere la morte, e io quando dichiaro che c'è l'incurabilità, glielo dico, dopodiché procediamo. La legislazione di quel paese lo permette. E gli ho detto, ma scusi, lei dice di essere assolutamente laico, scientifico, razionale, ma lei come può dare di fatto la pena di morte, scegliere la pena di morte a partire da una scienza che non sa neanche curare la calvizie, no? E lui o non sa neanche curare il raffreddore. Cosa ne sa la scienza di ciò che accade negli uomini, proprio dal punto di vista di che uno è in cura? Cosa ne sa che cosa può accadere di un uomo e qual è la sua, il suo possibile bene? E lui si toccò la calvizie e disse che io partivo da un punto di vista religioso. Io ho detto, ma questo spero anche lei, perché è un punto di vista inevitabile. Comunque questo, ecco, questa coscienza del limite, se puoi parlarcene un poco e mostrare come questo discorso del limite, attraverso le pagine del tuo libro, riesce quasi a dare l'idea non di una resa, mi spiego, ma di un'accettazione che genera pace, genera autentica ricerca di significato. No?
Sì, questa è la questione centrale, anche la questione della mia riflessione umana, perché mi ammalerò anch'io. No? E quindi, in fondo, stando in ospedale, vedo la profezia di quello che sarò io. E pertanto mi sono sempre chiesto, da quando ho cominciato, che significato avesse questo fatto, cioè che significato avesse la malattia. E credo che questo sia anche il problema più vero, più sentito dell'ammalato, che non solo desidera di guarire, ma penso desideri anche di capire quello che gli sta succedendo e a che cosa serve quello che gli sta succedendo. Se la malattia è semplicemente... La malattia, l'invalidità è semplicemente un tempo, una condizione da mettere tra parentesi. Ecco, in sé per sé la malattia e il dolore non hanno senso, perché la malattia e il dolore sono la fine del senso, sono meglio, la malattia è l'inizio di ciò che si può percepire come fine del senso, cioè la morte, cioè della fine della corrispondenza, quello che io desidero, quello che io voglio, il benessere, la salute, la felicità, eccetera, eccetera, non si realizzeranno più. Quindi il mio nesso con la realtà cesserà. E in questo senso è la fine del senso, è la fine del significato. E infatti il dolore e la malattia sono esperienze molto difficili, sono delle grandi prove. Ecco, prove di che? Perché in sé non bastano a giustificarsi. Sono prove del fatto di una cosa molto semplice, e cioè che ciò che ci sembra più nostro, ciò che ci sembra possedere più di tutto, ovvero la nostra vita, non è nostra. Uno si può illudere per tanti anni, per tante opportunità o circostanze, di possedere la propria vita, ma in realtà la vita non è sua. E quindi il dolore e la malattia impongono questa domanda: ma se la vita non è mia, di chi è? E in questo modo aprono, possono riaprire al problema del senso, ovvero se il nesso con la realtà, se la capacità di avere rapporto definitivo con la realtà, se la possibilità della felicità non è nelle mie forze, di chi è? Ovvero, se il senso non me lo do io, chi lo dà? Qui mi permetto di citare un esempio bellissimo di Don Giussani, che non è riportato nel libro, che però fa parte del discorso. Don Giussani dice: immaginate di venire al mondo con l'età che avete oggi, di uscire dalla pancia della vostra mamma con l'età che avete oggi e la testa che avete oggi. Appena si apre lo sguardo sulla realtà, immediatamente si percepisce il fascino della corrispondenza, cioè si percepisce il fatto che la realtà è per me, cioè tutto quello che vedo è bellissimo, è per me. Poi la realtà, andando avanti nella vita, diventa contraddittoria, perché la realtà viene contro, la vita viene contro, le cose non vanno sempre come vogliamo. In un modo più o meno drammatico ci obiettano, ma non obiettano le nostre idee, obiettano a me, alla mia esistenza. La malattia è l'obiezione al mio esistere, cioè al fatto di esserci. E allora qui si pone il problema: che cos'è vero? Che cos'è vero per la vita? È vero il fascino che io percepisco nella corrispondenza delle cose, nella corrispondenza del reale che ho davanti, o è vero il resto? O è vero l'altra alternativa che nega tutto, che distrugge tutto, per cui la vita è assurda? Razionalmente, ragionevolmente, l'unica ipotesi possibile che permetta di vivere è la prima. Altrimenti non si può vivere, è impossibile. È un problema di ragione. E allora tutta la vita a questo punto diventa impegnata a scoprire chi è questo senso, chi è che dà senso, chi è che dà significato, chi è che mette in rapporto con le cose, chi è che permette la conoscenza, chi è che mi permette di sapere chi sono io, chi è che dà peso alla realtà. Ecco, la malattia, anche la persona più distratta, la porta dentro questa domanda. E certamente la malattia comincia ad avere senso, cioè perde il suo carattere di assurdo, quando la risposta a questa domanda, la risposta a questa domanda di ricerca del senso diventa positiva. Cioè il senso c'è e non è mio. Allora capisco cos'è questa prova. Capisco, ma in tutta la nostra cultura cristiana, c'è qui Gallerner, nella cultura ebraica, c'è dentro questo. Cioè che questa fragilità dell'uomo, questa testimonianza continua che l'uomo dà a se stesso della sua fragilità, è per dimostrare che c'è Dio. È tutto qua. E cioè che c'è questa possibilità di recupero, e infatti, lì cito l'esempio della nascita degli ospedali nel Medioevo, perché si dice che il Medioevo è un secolo buio, eccetera, eccetera, vabbè, adesso non commentiamo. Comunque nel Medioevo sono nati gli ospedali, e gli ospedali sono nati per un solo motivo, perché prima non c'erano gli ospedali, prima gli ammalati erano allontanati perché erano pericolosi, erano contagiosi. Perché per ospitare un ammalato bisognava accettare di poter morire, cioè bisognava non aver più paura della morte. Non aver più paura della morte come negazione del senso della vita. Chi ha introdotto questo? Il cristianesimo. Perché questo è il valore della resurrezione, almeno come lo vivo io, almeno come speranza. Ecco, il libro è percorso da questa tensione.
Spesso dici la malattia, lo dici una volta, però lo ripeti, e la morte non sono l'ultima parola sulla vita, no? E qui dici, allora, è proprio la malattia in cui l'uomo con la sua coscienza non sente solo il malfunzionamento di uno o più organi, ma più acutamente sente l'interrogativo a riguardo di ciò che sarà di sé. Per tale ragione pretende di essere trattato non come un cuore, un fegato o un arto, ma appunto come un uomo. Secondo la percezione che hai oggi di come viene svolta la pratica medica, il ministero della medicina, come dici tu. Questo, la tua diagnosi qual è?
Secondo me questa, da parte dei medici,
sì.
Secondo me questa consapevolezza, questa attenzione è più diffusa di quanto si crede, almeno sì. Non voglio difendere la categoria, no? Però siccome la maggior parte di noi ha a che fare con questo problema, ci convive, la maggior parte di noi in genere, almeno di caini, di veramente caini, io ne ho visti pochi, è chiaro. Cioè ho visto sempre nel medico è facile riscontrare una pietà per la debolezza e la fragilità umana, almeno secondo la mia esperienza, almeno come primo impeto, come atteggiamento di fronte alla persona malata. Cioè, poi è ovvio, come in tutti i mestieri eccetera eccetera, ci sono le eccezioni, però non sarei affatto per un giudizio, diciamo così, negativo che dica che, non so, tutta la classe medica è lontana da questo. Secondo me non lo è, cioè in genere i medici, perché per non vedere queste cose uno dovrebbe accecarsi, insomma.
Tu hai un medico?
Sì.
E come ti regoli con lui?
Non ci vado mai.
Per cui l'esperienza della malattia è solo quella degli altri per te?
No, sono iperteso.
Sei iperteso?
Prendo la mia pastiglietta.
Ecco, ma come si deve andare dal medico? Scusami, perché noi tutti noi quando andiamo dal medico tendenzialmente ci mettiamo nelle mani come se fossimo dei salami da affettare, no? Cioè con una sorta di o di fiducia assolutamente totale, facendosi trattare come pacchi postali, come faccio io ad esempio, oppure con una diffidenza radicale per cui si cambiano 107 medici. Qual è l'atteggiamento giusto di noi dinanzi, quale deve essere dinanzi al problema della salute? Proprio praticamente fare la fila al medico della USL o andare che ti manda da uno specialista? O
la fila dipende dai soldi che hai, cioè non è un problema. No, dal punto di vista del come andare dal medico si possono fare tantissimi discorsi. Secondo me, sono domande che si potrebbe stare a parlare per mezza giornata, però secondo me andare dal medico vuol dire andare da una persona che è come te e che tuttavia ne sa più di te a riguardo di un problema che hai tu. Di un problema che può essere vitale, proprio nel senso letterale del termine. Quindi, a mio avviso, bisogna non rinunciare alla propria dignità, cioè non rinunciare a ricercare un senso, una consapevolezza di ciò che sta succedendo, e nello stesso tempo, d'altra parte, non avere quell'atteggiamento un po' presuntuoso che poi si sta anche diffondendo. Che è anche giusto che uno voglia sapere tutto quello che gli viene fatto e anche le conseguenze che si debbono avere. Io sono abbastanza a favore di queste cose, però anche con la coscienza che per quanto uno sa, non sa mai fino in fondo bene le questioni, no? Un po' perché alcune non le sa nemmeno il medico come vanno veramente a finire, no? E soprattutto perché gli mancano tutta una serie di conoscenze, quindi quando si va dal medico bisogna avere due atteggiamenti: non rinunciare alla propria dignità, cioè alla propria coscienza di uomini, sapendo che ci si mette nelle mani di un altro uomo, no? Ma è lo stesso quando ci si sposa, anzi, ancora più grave. Non perché ci si mette nelle mani di una donna, ma è lo stesso processo, cioè nella vita tante volte ci si mette nelle mani di un altro, no?
Certo.
Anche perché poi quando ti fanno l'anestesia, che sei in sala operatoria, sei veramente nelle mani di un altro.
Ecco, ma in generale è meglio avere un medico che ti accompagna in tutto, o come si adesso si pratica, che si va dallo specialista della tal cosa, della tal altra?
Secondo me è meglio avere un medico in generale. Meglio avere un medico
che faccia la sintesi, poi
di la sintesi, sì. Ecco. Il problema è che sia capace di farlo.
E l'università in Italia, l'addestramento del medico, permette questo adeguatamente?
Adesso
oppure no?
È un po' migliorata, nel senso che da quando hanno messo il numero chiuso, l'addestramento, come lo chiami tu, o la formazione dei medici, è certamente più curata. Anche se probabilmente, almeno a mio avviso, noi abbiamo dei numeri chiusi ancora troppo alti. No, faccio un esempio per tutti. Il nostro è un ospedale di 1400 posti letto, no? Tra San Gerardo e il Bassini, e prendiamo 90 studenti all'anno, che quindi sono 550-600, poi c'è tutto un numero di specializzandi e così via. Alla St. Mary Hospital, a Rochester, clinica Mayo, Stati Uniti, gli studenti sono 20. Noi abbiamo avuto degli anni dove gli iscritti alla Facoltà di Medicina di Milano erano di più del numero totale degli iscritti in tutta l'Inghilterra. No? Noi siamo il paese con la più elevata percentuale di medici per abitante. 6 medici ogni 1000 abitanti. In Inghilterra sono 1,2. La media europea è 3 qualcosa. No. Il problema delle scuole è molto semplice, perché poi ci si fanno tutti i discorsi sul diritto allo studio, eccetera, che sono tutti discorsi astratti. Cioè che una scuola, se vuole essere onesta, deve dire di non poter prendere più studenti di quelli che è in grado di formare. Altrimenti a uno gli sembra di fare medicina, in realtà non è che studia medicina, studia un po' di teoria a riguardo della medicina. No? Non è selezionato a livello universitario, è selezionato dopo, perché con 6 medici per 1000 abitanti la conseguenza è molto semplice. C'è un alto numero di laureati in medicina che credono di fare i medici, ma in realtà non lo fanno.
Non lo fanno,
cioè fanno le ricette, lavori che da altre parti fanno gli infermieri, eccetera, eccetera, ed è una cosa molto diffusa. Cioè noi abbiamo una pletora di medici. Tu quando vedi i lavori a livello internazionale, tu vedi normalmente un nome, due nomi con scritto di fianco MD, medici, tutti gli altri per esempio non sono medici. Quando noi scienziati italiani mandiamo il lavoro alla rivista ci avete di 6, 7, 8 nomi, tutti medici. Cioè, perché i medici fanno tutto, fanno da quando introduci dati nel computer, cioè, capito, soprattutto al medico giovane. La media, no, tra quando uno si iscrive all'università e quando si laurea e quando prende un posto di medico, diciamo, fatto, è 16 anni in Italia.
Allora, che rimedio?
Da altre parti è stata invece una professione molto selezionata, ma questa è, qui ci sono responsabilità multiple dei governi, dei professori universitari che hanno permesso questo, degli ordini dei medici che hanno permesso questo, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo avuto una stagione di vera e propria rivoluzione da questo punto di vista, dove il diritto è stato affermato astrattamente, ma non solo nel campo della medicina, in moltissimi campi, senza pensare che il diritto si realizza di fronte alla possibilità concreta di essere vissuto, altrimenti non c'è diritto, c'è solo inganno. Uno crede di realizzare quello che si aspetta, ma in realtà è ingannato. Ma questo possiamo dirlo per tante professioni.
Certo. E che rimedio si può praticare?
Ma adesso quello che hanno... per medicina, per medicina e architettura hanno messo il numero chiuso perché esiste una disposizione della Comunità Europea, altrimenti la nostra laurea non sarebbe nemmeno riconosciuta nel resto dell'Europa. Nelle altre facoltà, come probabilmente avete sentito, è stato introdotto questo sistema del 3 più 2. Cioè, per esempio, una facoltà come ingegneria che dura 5 anni, ci sono 3 anni che danno la laurea in ingegneria, no? E più altri 2 che danno la cosiddetta laurea specialistica. No? In questo modo che cosa si fa praticamente? Si permette, questa qui della laurea in ingegneria, la laurea specialista, è proprio la classica ipocrisia italiana, cioè che non si ha il coraggio di dire che una cosa è una laurea e un'altra cosa non è una laurea. Cioè, da questo punto di vista siamo veramente un paese che fa pena, no? Come si dice, perché una chiamiamolo diploma, l'altro laurea, insomma, non è questo. Vabbè, comunque non importa, fa niente. In sostanza, che cosa stanno cercando di fare? Stanno cercando di, perché per esempio, facciamo un esempio per delle facoltà scientifiche, per esempio di ingegneria. Quando uno finisce il liceo dice voglio fare ingegneria, fa ingegneria, si trova davanti analisi 1, analisi 2, fisica 1, fisica 2, eccetera, eccetera, e c'è questa selezione enorme, per cui adesso non ho le percentuali perché non è la mia materia, comunque sono pochissimi quelli che riescono a restare in corso, no? D'altra parte, lo sviluppo del paese richiede che la gente permanga di più nella scuola e come esigenza di istruzione, no? E come fatto che comunque i livelli occupazionali sono tutti spostati più avanti, altrimenti che cosa faremmo? Per cui adesso col 3 più 2 si risolve, come in tutti gli altri paesi, soprattutto occidentali, si è risolta la questione, cioè si permette praticamente di frequentare fino a 20 anni, e fino a un livello di istruzione superiore a una grande massa di studenti, senza i livelli di selezione del nostro ordinamento, così come era pensato in passato, riservando poi ai più bravi, a dei sistemi di selezione che interverranno successivamente, la continuazione di questi studi. Questo mi sembra un tentativo di rimedio buono, insomma, io personalmente sono a favore. Io ho sempre detto a Berlinguer.
Cosa gli hai detto a Berlinguer? Cosa dicevi a Berlinguer?
Che io sulla riforma dell'università che faceva lui ero a favore, non di quella della scuola.
Tu ti dichiari molto debitore, o comunque ti riconosci molto nella cultura medica anglosassone, no? Lo dici più volte, e dici anche che è dura fare l'americano in Italia. Eppure si dice che la cultura anglosassone sia figlia soprattutto del protestantesimo e della riforma, no? Contrapponendola a una cultura latina e cattolica. In che senso allora tu dici anglosassone?
Ma nel senso che io a medicina l'ho fatta studiando per lo più su libri in inglese, no? Che costavano meno ed erano fatti meglio. In secondo luogo, perché di fatto dal punto di vista del progresso disciplinare loro sono molto più avanti, insomma. Noi abbiamo certamente dei centri, come diciamo noi, di eccellenza, è una parola secondo me bruttissima. Noi abbiamo dei centri anche molto sviluppati da un punto di vista scientifico, però diciamo come organizzazione generale loro sono molto meglio organizzati, soprattutto perché hanno rispettato certi criteri nella formazione delle scuole che noi non abbiamo rispettato. Citavo prima quello del numero chiuso, il problema della didattica, il problema del fatto che i professori debbano effettivamente insegnare, perché comunque voi dovete pensare che iscriversi a medicina ad Harvard non so se costa 50 milioni o qualcosa di più, eccetera. È ovvio che quando uno studente paga questi livelli di spese all'anno, se poi il professore non gli insegna, cioè non esiste, è chiaro. Cioè hanno un sistema, d'altra parte se per esempio si va nei musei americani si vede che da un punto di vista didattico hanno veramente un'attenzione grande, un'attenzione che da noi, anche probabilmente anche per la lingua, insomma, loro scrivono in una lingua che è parlata da molte più persone che di noi, che è parlata in tutto il mondo. Quando fanno un libro loro va in tutto il mondo, quando facciamo un libro noi lo leggiamo solo qua, insomma, per tutti questi fattori. Poi, come dici te, c'è il problema culturale delle premesse, eccetera, eccetera, vabbè, ma chi si discute, insomma, cioè, voglio dire. Quando tu devi andare a fare un'operazione, non ti interessa se il chirurgo è protestante, ti interessa se l'operazione la fa bene.
Ma il sistema sanitario americano somiglia di più al tuo modello di quello che c'è adesso in Italia?
No, perché il sistema sanitario, a parte il fatto che il sistema sanitario lì l'ho descritto molto ampiamente,
sì.
Per cercare di fare capire una cosa, cioè che il sistema sanitario americano dal punto di vista concettuale è impostato abbastanza come il nostro, cioè è un sistema a ripartizione. Loro non hanno lo Stato che è, diciamo, il soggetto che presta prevalentemente l'attività sanitaria, no? Loro hanno, perché questo è stato voluto per evitare la statalizzazione della sanità, che era un problema che loro anche avevano negli anni 70, come l'abbiamo avuto noi, e noi l'abbiamo statalizzata, loro hanno introdotto queste organizzazioni per il mantenimento della salute, che sono degli enti privati che funzionano grosso modo come funziona il nostro sistema sanitario, cioè gli assicurati pagano una quota fissa, no? Dopodiché questo ente privato si preoccupa di sovvenire quando ci sia bisogno di prestazioni agli assicurati, indipendentemente da quanto uno sia, cioè uno paga indipendentemente da quanto sia. Quote di assicurazione, queste organizzazioni, cioè con lo stesso introito di fondi, tendano a dare delle prestazioni a costi sempre minori per guadagnare di più, anche perché molte di queste organizzazioni sono quotate in borsa, no? E che è il discorso che si fa anche da noi, cioè quando l'Istituto Superiore di Sanità dice questi sono farmaci di classe A, non li paghi, questi sono farmaci, fa la stessa operazione, cioè cerca di produrre a un costo minore a parità di introiti, no? È solo che un sistema totalmente privatistico facilmente finisce nel privilegiare molto l'efficienza a danno dell'efficacia, e cioè viene esasperato il problema di fornire prestazioni a costo minore a scapito dell'efficacia delle prestazioni medesime. C'è una notevole difficoltà a introdurre nuovi sistemi di cura, a introdurre farmaci più costosi anche se più efficaci e così via. E poi c'è il fatto che se uno non è assicurato non viene assistito, insomma, cioè, o perlomeno viene assistito in ospedali pubblici, che non auguro a nessuno, no? E da questo punto di vista mi pare il 12% negli Stati Uniti non ha l'assistenza sanitaria, quindi non è il sistema ideale, no? Però indubbiamente è un sistema che là dove funziona fa vedere dei livelli di efficienza che noi nemmeno ci sogniamo, sostanzialmente. Io personalmente sono per un sistema misto, cioè un sistema dove c'è il pubblico e il privato, no? Dove il pubblico privilegerà magari di più l'efficacia, cioè starà più attento alla qualità della prestazione, almeno come sua natura, come sua predisposizione, come sua attenzione al bene comune. Il privato farà concorrenza dall'altra parte e le due cose potranno integrarsi, perché un po' mi sembra anche la nostra natura, noi siamo un popolo che è sempre vissuto di cose molto miste, non siamo mai stati tutti da una parte o tutti dall'altra, e questo ci ha salvati, perché da noi ci sono stati i comunisti, però all'italiana, in sostanza, questo è stato un fatto molto positivo, come tante altre cose, no? Allora, come si dice, io sono per un sistema per un sistema misto, cioè dove questi due aspetti vengano contemperati. Faccio solo notare una cosa, che noi il sistema misto nel 78 ce l'avevamo, no? Con la riforma sanitaria l'abbiamo abolito e adesso abbiamo il problema di reintrodurlo, ma soprattutto per una ragione obiettiva, cioè ormai la sanità italiana costa 150.000-160.000 miliardi all'anno. Di questi 150.000-160.000 miliardi all'anno, 100.000 vanno al pubblico, vengono dalle assicurazioni pubbliche, 60.000, cioè ormai più di un terzo, vengono dalle tasche dei cittadini, e a questo bisognerà pensarci, perché diventa un sistema sempre più intollerabile anche dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Tant'è vero che anche da noi, e queste cose io le studio per cui le vedo, cominciano a verificarsi dei fenomeni che erano abbastanza tipici dei paesi del nord, cioè che sono abbastanza tipici dei paesi del nord Europa e degli Stati Uniti, cioè la differenza di salute e di mortalità nelle classi sociali si sta ampliando. Non perché non ci sia uguale prestazione, per esempio, Adesso abbiamo appena pubblicato i dati che fanno vedere come, per quanto riguarda la morte per infarto miocardico, man mano che si scende nella classe sociale, la fatalità, cioè il fatto che il caso sia mortale, aumenta. Man mano che la classe sociale scende, ma aumenta di 3 volte, di tre volte e mezzo, non una cosa. Se poi si va a vedere che cure si prestano immediatamente prima del ricovero, durante il ricovero e dopo, si vede che le cure sono uguali, cioè non c'è differenza tra le classi sociali. Quindi questo vuol dire che ci sono tutta una. Quindi dal punto di vista, diciamo così, dell'acuzie, il nostro sistema tiene, no? della prestazione cosiddetta essenziale, no? Come dicono, tiene. Il problema è che probabilmente non tiene per tutto il resto, cioè riconoscimento dei sintomi, precocità della diagnosi, tipo di cure che si possono fare così. E questi sono problemi che sono in aumento, perché la forbice si sta ampliando e sono questioni che dovremo affrontare di sicuro.
Questo da dove viene questo problema? Perché? Perché le classi sociali avendo la stessa...
Perché piove sempre sul bagnato.
Cioè vuol dire anche che non funziona la medicina di base.
No, perché i poveri stanno sempre peggio.
No.
Cioè, perché appunto lo svantaggio sociale si traduce in una serie di condizioni in cui ci sono anche gli aspetti sanitari, no? Per esempio, una cosa che hanno visto i francesi e gli inglesi con cui collaboriamo per questo tipo di studi è che se è vero che le prestazioni sanitarie in fase di acuzie sono uguali nelle diverse classi sociali, alcune prestazioni sanitarie più sofisticate, per quanto siano esse stesse pagate dal sistema sanitario nazionale, come per esempio la coronarografia, l'angioplastica nel caso dell'infarto miocardico, sono meno frequenti nelle classi sociali meno abbienti. Io per esempio un'idea che ho è che esiste una minor consapevolezza dei sintomi, delle possibilità diagnostiche e delle possibilità curative, e che quindi lo spostamento, il ritardo delle diagnosi, di fatto determini nel tempo un aggravamento della forma della malattia quando si presenta e quindi della sua possibile letalità. Ecco, tutti questi problemi, che da altre parti sono studiati molto più a fondo, si stanno manifestando anche da noi, e anche da noi dovremo cominciare a prenderli in considerazione, anche se complessivamente, come hanno detto lì, siamo un paese abbastanza fortunato, nel senso che dal punto di vista dell'aspettativa di vita siamo uno dei paesi con l'aspettativa di vita più alta, certamente da noi non si muore di più che da altre parti, non si muore certamente di più che negli Stati Uniti e così via. Quindi nel complesso funziona molto bene, no? Addirittura per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, fino a un po' di anni fa, adesso sta cambiando, si parlava di vantaggio mediterraneo, cioè il sole, la pasta, il pane, eccetera, sono cose che fanno bene. E infatti gli piace a tutti venire qua.
Tu dai un giudizio molto duro sulla riforma sanitaria che mentre scrivevi dicevi si stava approvando e dai questa frase qua: lo Stato impone tasse aggiuntive a domande sanitarie che non riesce a contenere ma vuole controllare.
Certo, siccome il principio della riforma sanitaria è un principio statalista, cioè un principio di controllo centrale, no? Per esempio adesso stanno pensando ad ammettere le assicurazioni private, le quali assicurazioni private però potranno essere utilizzate fondamentalmente per gli enti pubblici, quindi lo Stato in questo modo drena ulteriori soldi attraverso il sistema che non è quello delle tasse e in questo modo controlla. Lo stesso discorso della professione intramegna dei medici, che io non so come avverrà, no? È un sistema di controllo della professione privata, cioè non penso che gli ospedali avranno dei vantaggi, anzi, parlavamo poco fa, questa impiegatizzazione del personale medico sembrerebbe già cominciare a produrre degli effetti negativi per quanto riguarda i bilanci degli ospedali, no? Ma la tendenza è quella, cioè la tendenza che c'è da noi, che è un residuato della cultura di sinistra, con cui però non dobbiamo dimenticare che si è saldata anche la cultura liberale nel nostro paese, no? È di ritenere che in fondo lo Stato sia l'unico vero tutore del bene pubblico. Cioè che il cittadino, che la base sociale, che la base sociale che si organizza autonomamente non può essere affidabile dal punto di vista della risposta al bene pubblico. Quindi tutto il processo riformatore tende sempre a privilegiare lo Stato. Questo nella sanità, nella scuola, insomma un po' in tutte le funzioni. Per cui anche quando riconosce per esempio l'attività privata intramegna, poi c'è questo problema del controllo, che però siccome è irrealistico poi alla fine si dice vabbè, ma tu la tua professione privata falla dove vuoi, ti riconosco dove la fai, buonanotte al secchio. E qui torniamo all'applicazione italiana di principi che da altre parti però sono stati applicati in modo molto più ferreo.
Vuole la percentuale però, se non sbaglio, no? Dopo, se ti fa fare
beh sì, ma tutti pagano l'affitto per lo studio, per altre cose, cioè, secondo me quello lì non è il problema. Adesso sulla professione intramegna bisognerebbe entrare.
Scusa, e la riforma della regione Lombardia c'entra con la cultura che tu esprimi in questo libro?
La riforma della regione Lombardia ha introdotto un sistema misto, cioè ha accreditato, cioè ha riconosciuto che dei gruppi di cittadini, cioè degli enti privati, potessero fare delle prestazioni riconosciute dal pubblico, no? Dobbiamo tenere presente, tra l'altro, che qui si è parlato di liberalizzazione selvaggia, eccetera, eccetera, però se non sbaglio la Lombardia non è certamente la regione che ha la più alta percentuale di cliniche private, mi pare che ce l'abbia molto di più Lazio, altre regioni e così via, Emilia-Romagna non lo so. Comunque, la regione Lombardia ha fatto questo, cioè ha detto io mi riservo fondamentalmente di determinare gli standard, cioè accredito, giusto?
Sì.
Cioè dico quelli che funzionano, quelli che non funzionano, quelli che possono fare prestazioni, quelli che non possono farle. Però riconosco la possibilità di fare prestazioni, quindi di rispondere al bisogno, sia a enti che sono miei, della regione, ospedali pubblici, sia a enti che sono realizzati da privati. Questo mi sembra un grande passo avanti, se non altro come forma di concorrenza, come forma di civiltà, come possibilità e così via.
Quindi c'è un trasferimento di un certo tipo di cultura anche in politica che sta avvenendo, è possibile?
Sì. Mi pare di sì, secondo me sì. Anzi, secondo me non solo è possibile, è doveroso.
Ti ricordi, nel 1973 o 74, non mi ricordo bene, uscì un libricino fatto da degli studenti universitari di medicina, credo che tu fossi uno degli autori di quel libretto. Rispetto ad allora, cosa è cambiato? Io ho letto una tua introduzione a questo libro, Corpi e Anime, che tu ti sei deciso a fare il medico leggendo questo libro. Dunque, tenendo ferma la posizione che hai tenuto ferma la posizione che hai espresso nel libro e hai detto questa sera, cioè l'idea che certo i medici possono essere distratti e negligenti, possono trattare gli ammalati solo come quadri sintomatici, ma avendo a che fare con uomini, prima o poi ne sono provocati, sfidati o implorati. Per non vedere debbono farsi violenza. E poi spieghi appunto che tutta questa cosa che hai detto questa sera. E ecco, rispetto alla cultura di quegli anni lì 70, anche in te, che cosa è cambiato? Che cosa rinneghi?
Dunque, io ho fatto medicina, mi sono iscritto nel 1967, il corso è cominciato a novembre, a dicembre abbiamo occupato. Quando sono uscito non si era ancora smesso di occupare, è chiaro. Cioè ho fatto medicina negli anni del 68, quindi dal 67 al 73, quindi negli anni di massima espressione della pretesa ideologica, no? Della giustizia sociale. La medicina faceva parte di questo, no? Niente, io ho partecipato a fondo anche a questi modelli culturali, a questo ambiente, alla mistica della prevenzione, al fatto che la medicina fondamentalmente è azione politica e così via. Cioè, poi nel tempo, lavorando, cioè imparando a fare il medico, cioè, mi sono accorto che curare è importante e serve. Che c'è di mezzo una responsabilità personale, che c'è di mezzo il colloquio con l'altra persona, che ci sono i propri limiti, che c'è la propria incapacità, cioè ho capito tante cose che in quegli schemi lì non c'erano, no? E che tutte queste cose invece sono un aspetto decisivo, non solo del mio mestiere, ma anche della mia umanità. Quindi cambiato veramente molto.
Ecco, nel libro critichi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la sua idea di salute, no? Per il concetto di salute che propugna. Ecco, puoi spiegare?
Sì, in questa che è un'altra cosa.
E poi critichi, metto insieme la cosa, anche l'idea di qualità della vita. Leggo questa frase così. Anche se la definizione di salute dell'OMS, la salute non è solo assenza di malattia, ma benessere psicofisico, sociale, qualcosa del genere, ecco. Si basa su un ipotetico paradigma composto da elementi fisici, psicologici e sociali, ma non è detto che la qualità della vita dipenda solo da questi ultimi. Per quanto il modello medico stabilisca che vi sia un livello ottimale del funzionamento umano, il giudizio sulla limitazione fisica o psichica ha solo un'obiettività relativa. Dire che una certa persona non può camminare, ha un difetto verbale o, essendo anziana, è meno valida di un giovane, è un'affermazione di fatto. Ma estrapolare da questa affermazione che tale persona ha una scarsa qualità della vita contiene delle implicazioni normative che possono rafforzare gli stereotipi alla base della discriminazione sociale.
Sì,
ecco, lì sembra quasi che dici che esasperare il discorso di... Io ho capito...
Sì. Più che criticare l'OMS, perché è un po' ridicolo vedere me contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Un vero contestatore.
Però mi faccio certe domande. Cioè, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la definizione di salute che va per la maggiore, che è praticamente utilizzata da tutti come paradigma dal 1946, è che la salute non è semplicemente un'assenza per malattia, ma completo stato di benessere fisico, mentale e sociale. L'osservazione che faccio io è che se la salute è questa, gli ammalati sono miliardi. È chiaro? Ma anche molto gravemente ammalati. Tant'è vero che poi l'OMS, andando avanti, ha fatto tutta una serie di documenti, dichiarazioni, eccetera, che per esempio per essere in salute è necessario un tetto, il reddito, una condizione sociale ottimale, cioè in pratica è stato ampliato moltissimo il campo della medicina, facendo due cose: da una parte sottolineando la medicina come una specie di possibilità onnipotente, come pensavano i medici illuministi, anche italiani, che pensavano che solo con la sanità si sarebbe fatta la rivoluzione alla fine dell'Ottocento, no? Da una parte questo, dall'altra parte i limiti, perché se per far stare bene la gente ho bisogno di un tetto, ho bisogno della casa, ho bisogno del reddito, vuol dire che la medicina da sola non basta, no? E poi quel programma molto propagandato che è Health for All, cioè la salute per tutti per l'anno 2000, no? Che è stato uno dei programmi fondamentali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ditemi voi se entro l'anno 2000 c'è la salute per tutti.
Cioè, si può morire da sani secondo questo programma? Si deve morire da sani?
No,
o non, si deve
non è
più
tanto
morire.
Quello. Cioè, mi sembra un ottimismo esagerato, no? Che amplia indebitamente il campo della medicina, ne sottolinea delle virtù che la medicina non ha, delle capacità che la medicina non ha, da una parte, e dall'altra parte è come se in fondo, perché quando si fanno dei programmi impossibili, cioè l'utopia, ha sempre come esito il riconoscimento delle impotenze, quindi lo scetticismo, no? Con questi programmi impossibili alla fine poi si lascia cadere tutto. Noi abbiamo la situazione africana adesso che è veramente drammatica. Abbiamo Non so, in Unione Sovietica, dopo la crisi del comunismo, la vita media è diminuita di 6 anni. Per cui è vero che per ottenere condizioni di salute ci vuole tutta una serie di condizioni politiche.
Era meglio il comunismo.
Ma dal punto di vista del benessere generale, cioè delle condizioni di salute e della protezione, sì. Poi non so se vengono messi in media anche quelli che ammazzavano, non lo so. Cioè bisogna vedere, cioè bisogna fare tutte le medie, no?
C'era una selezione all'origine.
Non lo so com'è la questione. Comunque, sono necessarie delle condizioni politiche, noi dobbiamo combattere per queste condizioni politiche e avere un concetto di salute più ampio, no? Però sono, secondo me, due mestieri fondamentalmente diversi. E a mio avviso, per quanto debbano essere imbricati, collaboranti, eccetera, non vanno confusi.
Ecco, no? Sì.
Io vorrei... Lì ha riportato quell'esempio che mi aveva citato il Carlo Colombo dal Corriere della Sera, che dice: stai bene? Sì. E chi te lo dice? Il check-up del...
Sì, sì, una pubblicità citata lì.
Era una pubblicità di un importante centro milanese sul Corriere della Sera del 1970 e qualcosa. Oppure che il medico si deve occupare anche del sano.
Sì,
Perché il sano deve aver bisogno del medico?
Beh, adesso c'è la medicalizzazione generale, no? In tutti i campi, che sostituisce la religione e la giustizia.
Ci sono discorsi che si possono anche fare, per l'amor di Dio. Però bisogna sapere bene come, fino a dove e con che mezzi.
Ad esempio, mi ha incuriosito il fatto che io non l'ho trovato, anche guardato sull'indice dei temi, eccetera, non c'è la parola Viagra e non c'è la parola sesso nel tuo libro.
Perché non è un problema medico. Almeno non è un problema medico rilevante, non me ne è neanche venuto in mente.
Cioè, forse lo leghi alla parola stress.
No. No, lì il problema dello stress è affrontato come problema dell'adattamento, certo. È tutta un'altra questione.
Sì.
Io adesso, sono tante cose, sì, poi dicono.
No, il libro è... Volevo affrontare alcune questioni etiche, perché tutti noi, più o meno, ci troviamo dinanzi a delle notizie, no, che ci chiedono di prendere posizione, no? E non so, dalle biotecnologie, no, a un certo sviluppo della ricerca biologica in una certa direzione. Io ho trovato anche in te un atteggiamento, diciamo così, prudente. Voglio dire, mi sembra che dinanzi a molti che manifestano una paura cosmica dinanzi a queste evoluzioni della ricerca biologica, perché sarebbe stravolta la natura umana, anche se tu questo lo dici e dici che può accadere, però non mi sembri spaventato, no? È come se dicessi: va bene, non è che sono a questo punto, no? E poi, anche se ci riuscissero, no? Cioè, la natura dell'uomo è in qualche modo creata. Dico una scemata?
No, cioè, io personalmente non ho paura né della conoscenza né del progresso. Quello che è terribile, ma da questo punto di vista in qualsiasi condizione, quindi anche in assenza di progresso e in assenza di conoscenza, che è terribile, che è drammatico, che è il problema della nostra condizione umana, è appunto la fragilità dell'uomo, il limite dell'uomo. Ma questo non è che noi lo aboliamo se non conosciamo. Questo c'è sia che conosciamo sia che non conosciamo. Conoscendo dobbiamo fare in modo che la conoscenza sia messa al servizio. Cioè, i farmaci possono essere usati come veleni. Allora cosa facciamo? Non dobbiamo usare i farmaci? Come quando si dice: non bisogna assolutamente fidarsi della manipolazione genetica. Cioè, beh, dipende, insomma, se la manipolazione genetica serve a guarire una malattia, perché non la devi usare? Se serve a far mangiare di più la gente e si dimostra non nociva, perché non la devi usare? Cioè, è ovvio, è tutto un rischio, ma la vita è un rischio, e secondo me è un rischio che, almeno io personalmente, è un rischio che mi sento di correre, insomma, non mi sento di dover condannare a priori niente.
Ecco. Affronti anche nel libro la questione della droga, l'affronti dal punto di vista culturale, però non mi sembri prendere posizione né per il proibizionismo né per l'antiproibizionismo. Qual è un punto di vista culturale secondo te interessante su questo, su tale questione?
Ma io su tutti, cioè, sono problemi estremamente complessi, dove a mio avviso bisogna avere la consapevolezza che le diverse opzioni hanno dei vantaggi e hanno degli svantaggi. Detto così può essere semplice. Cioè, io non sono affatto per la liberalizzazione della droga, spero che si sia capito.
No, ho fatto la domanda apposta.
Non sono affatto per la liberalizzazione della droga, però sono consapevole che, per esempio, in alcuni casi, attraverso il mantenimento, si possono correggere tante cose. e questo qui vuol dire dagli un po' di droga, no? Personalmente sono dell'idea, anche se capisco che la questione è molto difficile da affrontare, che avendo sempre a che fare con persone, con noi uomini, la via maestra debba un po' sempre essere quella del caso per caso, no? Per quanto riguarda il problema liberalizzazione o no, c'è una questione seria che lì ho cercato di affrontare almeno come domanda, cioè che nella misura in cui si dice liberalizziamo la droga e facciamo un parco dove mettiamo i drogati, perché poi alla fine finisce così, questo parco può essere un pezzo di città, un vero e proprio parco, o un paese, no? Dove è come se si dicesse a queste persone che in fondo loro sono sbagliate, cioè non si riconoscesse nemmeno non si riconoscesse in loro nemmeno la possibilità della libertà. E questo, secondo me, una decisione così, secondo me, è molto grave. Per cui, per esempio, anche tutto il discorso sulla perché mantenere un concetto di pena su un comportamento vuol dire che esiste un principio di verità e che esiste una libertà nell'adesione. Togliere questo è una cosa seria. Ridurre tutto a malattia, perché la malattia in sé per sé non, cioè, oddio, la malattia può essere legata alla libertà e può essere determinata dal modo con cui uno si comporta e decide di vivere, sicuramente, no? E viceversa, la malattia può determinare delle alterazioni della libertà. Però secondo me bisogna sempre tener conto di tutti i fattori, appunto, che abbiamo a che fare con uomini, e quindi prendendo le diverse soluzioni, a mio avviso bisogna essere sempre molto cauti, molto prudenti e soprattutto mettersi in grado di valutare quello che esce, cioè qual è il prodotto finale dei diversi provvedimenti che si prendono, no? Per esempio, noi abbiamo tante comunità terapeutiche, abbiamo usato, ma quanti sono quelli, i tossicomani che sono entrati? Quanti sono usciti che non sono più tossicomani? Quanti hanno ripreso? Dopo qua, cioè questi numeri non si sanno. Ecco, secondo me bisogna cercare di conoscere bene, adeguatamente i fenomeni ed essere molto prudenti complessivamente nelle decisioni.
Dici una frase a un certo punto che è questa: il medico vero prototipo dell'uomo. Te lo ricordi questa frase?
Sì.
Ecco, allora descrivilo questo prototipo dell'uomo. Da che cosa è caratterizzato?
Combatte contro la sua natura limitata, combatte per la sua speranza contro la sua natura limitata e la natura limitata degli altri. Quindi è il vero prototipo dell'uomo, cioè è una professione molto umana, ha proprio a che fare col problema umano.
E quindi la medicina, e come essa si esprime, come noi la pratichiamo, dice moltissimo della nostra idea di uomo. Dice moltissimo della nostra idea di uomo, così come pratichiamo la medicina.
Sicuramente, dice molto di quello che uno pensa riguardo di se stesso, riguardo degli altri.
No, io penso che la lettura del libro e altre occasioni avremo per andare a fondo su questi temi. Prima di pregarvi ancora pregarvi di 5 minuti di pazienza, io volevo leggere quello che troverete a chiusura dell'incontro di stasera, quello che trovate come trafiletto riportato sul retro del libro, che per chi fa il mestiere, cioè per chi vive quotidianamente questo tipo di problematica e ha il problema di tradurre questo dentro gesti, decisioni, rapporti, eccetera, secondo me è di estremo aiuto. Dopo l'affermazione che il medico non si differenzia dal veterinario perché si occupa di animali più complessi, ma perché non si occupa affatto di animali, si dice così: il medico o l'infermiera è uguale, si dedica infatti a esseri che cercano il senso della loro sofferenza, ovvero il nesso tra la vita e il destino per cui si sentono fatti.
La malattia è il richiamo più drammatico a ricercare questo senso e il rapporto medico-paziente non può sottrarsi in alcun caso a questa ricerca. Introdurre alla medicina aiuta a scoprire la vera vocazione del medico, la natura di questo mestiere, il suo carattere umanitario, l'impegno per la ricerca, affermano con certezza in qualsiasi condizione l'esistenza di uno scopo per cui vale la pena vivere. Io volevo fare un solo commento, che è la cosa che più mi impressiona quando sento Giancarlo parlare di questo, avendo avuto la possibilità anche di leggerlo da tempo. Cioè che c'è in gioco non tanto un'opzione, diciamo, di fede o religiosa sull'esperienza umana e professionale, ma c'è in gioco la verità dell'esperienza umana e professionale che si fa. In che cosa? In un affronto della realtà che tenga conto dei fattori che lui stasera ci ha ricordato. Io volevo invitare il dottor Fornasieri, presidente del Centro Culturale di Milano, a darci alcuni avvisi. Volevo ricordare anche, me ne scuso perché non l'ho fatto all'inizio, che la collaborazione fra il Centro Culturale di Milano, che ha un'esperienza estremamente grande e adulta e che c'è da anni presente a Milano, non è casuale, cioè questa collaborazione con un'associazione che è di carattere professionale come la nostra, proprio perché pensiamo che il contenuto e l'approfondimento di alcune questioni abbia dei risvolti di carattere culturale che non riguardano solo chi si occupa appunto per mestiere di queste questioni. Grazie.
No, un ringraziamento agli ospiti di questa sera, Farina e Cesana, siamo onorati di aver presentato questo libro. E due comunicazioni brevissime: ci sono due banchi segreteria, uno di medicina e persona dove potrete iscrivervi all'associazione e trovare anche l'edizione dell'intervento di Monsignor Scola, Salute e Salvezza, un centro di gravità per la medicina. Il libro poi invece dello studio editoriale fiorentino che edita il testo di Cesana è in vendita per i soci del centro dell'associazione Medicina e Persona con un interessante sconto. Un'altra comunicazione riguarda alcuni ultimi appuntamenti culturali di questo scorcio dell'anno sociale, e cioè un concerto di un trio importante guidato dal primo violino dei Berliner, dell'Orchestra Filarmonica di Berlino, sul trio Opera 100 di Schubert, che sarà al Teatro Carcano il 29 maggio. Sono in vendita i biglietti e preannuncio la presentazione di un libro di Monsignor Giussani, L'Io, il potere e le opere, che si svolgerà il 5 giugno sempre al Teatro Carcano. Ringrazio tutti, grazie.
Grazie a tutti, buonasera.